Buongiorno, mi sentono?
Io la sento bene.
Buongiorno
Mi
a tutti.
sentite? State
Io
dicendo il
sento.
capo,
Sì,
però,
buongiorno,
buongiorno.
la sentiamo.
Grazie. Allora, dottoressa, possiamo ritenere aperta l'adunanza se vuole procedere con l'appello.
Va bene. Lupo Stanghellini Giuseppe.
Presente.
Defendi Paolo.
Presente.
Rossi Diego.
Assente.
Vanatti Rosa Gabriella.
Presente.
Severnini Elena.
Presente.
Vignamini Luigi Francesco,
Presente.
Nosotti Nicole,
Presente.
Severnini Gianluca,
Presente.
Montana Francesca,
Presente.
Leoni Pietro Carlo,
Leoni, Leoni Pietro, presente.
Golani Moreno.
Presente.
Ok.
Allora, è
La seduta è valida.
una comunicazione di servizio preliminare. Come ho già detto prima, nel caso qualcuno dovesse assentarsi per qualunque ragione, cortesemente lo faccia per sapere, perché altrimenti noi pensiamo che sia una caduta momentanea di linea. E sono i vostri microfoni, mi dicono, che
Sì,
danno noia.
infatti vanno messi tutti in muto se non si parla, altrimenti finiamo come l'altra volta.
Ecco, allora aspettate che chiediamo a Augusto. Chi è che non l'ha spento?
Spengo anche il mio.
Sono tutti spenti.
Stava facendo l'appello.
Va bene. Allora, passiamo al primo punto all'ordine del giorno, lettura ed approvazione verbali di
Un
seduta.
secondo, la dottoressa Bonoldi è uscita dal meeting.
Ah, è uscita.
No, non ti rendo fuori.
No, eccola, c'è. C'è
Sì.
la dottoressa, è tornata. Speriamo che questa volta la linea non ci abbandoni. Allora, vi stavo dicendo, il primo punto all'ordine del giorno è lettura ed approvazione verbali sedute precedenti del 16 luglio 2020, 17 agosto 2020. Al riguardo devo subito comunicare a tutta l'adunanza che la consigliere Elena Severgnini, con nota del 2 novembre, ha evidenziato un'inesattezza nella verbalizzazione dell'ultimo punto, dove era data per presente, in realtà si era assentata. Per quello ho diciamo fatto la premessa iniziale, per cui se qualcuno si deve assentare per qualunque ragione e non ce la deve certo riferire, lo dica, così noi ne prendiamo nota. Ci sono osservazioni?
Sì, posso fare una piccola osservazione io, grazie. Allora,
Prego.
abbiamo ieri nella lettura di alcuni verbali dove si faceva riferimento agli interventi fatti dai vari consiglieri, ho notato in un paio di verbali che non è stato possibile completare la verbalizzazione per mancanza di audio. Per tale motivo noi ci asteniamo dall'approvazione di questo verbale e solo per conoscenza e non per polemicità vorremmo chiedere alla dottoressa Bonoldi o a lei, se può rispondere anche lei, se in questo caso comunque lo si può ritenere valido come verbale.
Dottoressa, se vuole rispondere lei. Dottoressa, deve aprire il microfono. Dottoressa? Ecco,
I fogli.
adesso la sentiamo.
Sì. Allora, la lettura verbali segue come iter lo stesso iter delle altre deliberazioni. Quindi, se all'atto della votazione il verbale riporterà la maggioranza dei voti favorevoli, si intenderà approvato anche se c'è l'astensione di qualche consigliere. Quindi segue le stesse regole degli altri atti deliberativi.
Non è questa la tua domanda.
Sì, dottoressa, io se, chiedevo, non chiedevo questo, chiedevo se pur mancando delle parti,
Sì,
comunque
perché
valido.
la verbalizzazione è sintetica, La verbalizzazione è sintetica, quindi il consigliere che ritiene sia stato omesso o verbalizzato in maniera imprecisa un suo intervento, quindi non l'intervento di un altro consigliere ma il suo, ha titolo di farlo constare all'atto della lettura verbali rettificandolo o precisandolo. Questo è il senso della lettura verbali.
Va bene, grazie.
Prego.
Altri interventi?
Beh, anch'io mi astengo dalla votazione di questo punto all'ordine del giorno, perché condivido ciò che ha detto Francesca, e poi soprattutto perché non c'è nessuna registrazione fatta di questo consiglio, per cui io mi astengo dall'approvazione della lettura dei verbali della seduta precedente.
Sono altri interventi? Nulla, possiamo passare alla votazione. Voti favorevoli? Chi è favorevole? Alzi la mano. Dunque, per quanto mi costa, favorevoli sono Elena Severgnini, Gianluca Severgnini, Nicole Nosotti, Paolo Defendi, Gabriella Rosa Vanazzi e sottoscritto.
E Luigi Bignamini.
E Luigi Bignamini, pardon. 7. Contrari? Nessuno. Astenuti? Leoni, Golani e Montana. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno.
Signor Sindaco, prima che passi al secondo punto volevo fare una precisazione. La lettura verbali si intende con la correzione della assenza sull'ultimo verbale della signora che ha fatto la rettifica, come lei ha in precedenza detto. L'altra cortesia che le chiedo in qualità di Presidente del Consiglio, se per favorire la verbalizzazione può scandire i voti partendo dai contrari e dagli astenuti, perché per me è più semplice, anche se vi vedo.
Va bene, allora rifacciamo, così siamo più rispettosi della norma. Allora, contrari? Nessuno. Astenuti? Montana, Leoni e Golani.
Okay.
Favorevoli? Severgnini, Gianluca, Severgnini Elena, Nicole Nosotti, Paolo Defendi, Rosa Vanazzi, Luigi Bignamini e il sottoscritto.
Grazie.
Secondo punto all'ordine del giorno. Comunicazioni delle deliberazioni della Giunta Comunale numero 60 del 18 luglio 2020, aventi per oggetto prelievo dal fondo di riserva. La numero 63 del 17 agosto 2020, aventi per oggetto bilancio di previsione 2020-21, variazione di cassa ai sensi dell'articolo 175,5 bis lettera D, numero 78 del 10 settembre 2020, aventi per oggetto prelievo dal fondo di riserva. Allora, in via sintetica, tra l'altro, pur avendo la delega alla signora Severgnini per quanto riguarda il bilancio, viste le precarietà della linea che potrebbe abbandonarci come già accaduto, e quindi per una maggiore speditezza dell'adunanza, mi sono trattenuto io i punti e li esporrò brevemente. Poi per quanto riguarda eventuali puntuali domande, come sempre c'è la signora Bianchessi. Allora, il prelievo del fondo di riserva previsto dalla giunta numero 60 è in sostanza un prelievo dell'importo di 3.000 euro destinato a manutenzione del verde. Nello specifico riguarda il taglio degli alberi del parco di Aldo Moro e la sistemazione dell'area verde della scuola. Si trattava comunque di un intervento con urgenza, soprattutto per quanto riguarda gli alberi del parco di via Aldo Moro. Poi abbiamo la giunta per quanto riguarda la giunta 63, trattasi di una variazione di cassa, quindi è un adempimento tecnico. Infine il prelievo del fondo di riserva della giunta numero 78 è un prelievo di euro 500 e riguarda la franchigia a carico del comune prevista dalla polizza assicurativa per un sinistro occorso a un nostro concittadino. Questo è quanto. Ci sono osservazioni?
No,
chiedo la cortesia di o fare l'accenno con la capo o di dire no. perché altrimenti non capisco. Quindi possiamo passare alla votazione?
No, non c'è votazione nella... Può passare al punto successivo.
Al punto numero 3. Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 75 dell'8 settembre 2020, avente ad oggetto variazione di bilancio. Allora, le variazioni di bilancio riguardano le seguenti voci. Allora, euro 6.000 provenienti dal MIUR per il PON, che è il programma operativo nazionale, che è stato un fondo che è stato utilizzato per le necessità della scuola e più precisamente 4.500 per l'acquisto dei nuovi armadietti e gli altri 1.500 per tavolini e altre necessità comunque sempre e dell'asilo e della scuola. Le maggiori voci poi per gli investimenti sono stati la riteggiatura dell'intera scuola all'interno, l'acquisto delle macchine di sanificazione che sono state acquistate sia per sanificare i locali del comune ma anche la palestra e quindi in comunione con la polisportiva che al momento ha in gestione gli impianti comunali. Poi abbiamo anche accantonato la provvista necessaria per la partecipazione al bando per i giochi inclusivi, il finanziato dalla regione, se ricordo bene, sono 30.000, mentre 3.000 sono a carico dell'ente, cioè il 10%. Poi abbiamo anche l'impianto di l'incarico come RUP per quanto riguarda l'impianto di efficientamento energetico, cioè la illuminazione stradale. E in questo caso vengono utilizzati una parte dei finanziamenti delle zone rosse per istituire servizi integrativi per la ripartenza delle scuole, come l'assistenza alla mensa, allo scuolabus e una parte poi per supplire anche le minori entrate, viste le generali difficoltà. Ecco, questo in via estremamente sintetica. Se avete delle osservazioni, poi nel puntuale, ripeto, cedo la sedia in questo caso alla signora Bianchessi che è qui con me, così vi potrà illustrare e potrà soddisfare le vostre esigenze. L'unica cosa, appunto, volevo dire che la signora Bianchessi è qui con me e di evitare i disguidi del luglio ultimo scorso. Prego, ci sono interventi?
Chiedevo, signor Sindaco, l'accantonamento per il bando del parchetto fa riferimento a un altro o a quello precedente? Se non ricordo male, non era stato superato dal comune, o mi sbaglio? Il primo bando a cui avevate partecipato?
Ma sui parchi non avevo mai partecipato. Non abbiamo ancora per questo qui partecipiamo.
È solo questo, ok. Sì. Ricordavo.
Questo è inclusivo.
Sì, sì, ricordavo che era stata già stilata la graduatoria.
Aperto. Sì, no, ma infatti è un bando che è aperto, che dura fino al 31 marzo e con cadenza, non so se bimestrale o trimestrale, vagliano le varie domande che
generano. Avrò letto che alcuni comuni probabilmente già...
Sì, va bene. Sì, come si avrà potuto notare, spesso sono comuni con una struttura alle spalle molto articolate, quindi... E questo va detto, oggettivamente sono anche più celeri di noi talvolta, però d'altronde ognuno può giocare con le carte che ha.
Va bene, grazie.
Prego. Altro?
I vari punti in questa variazione di bilancio me li ha già illustrati abbastanza bene la signora Bianchessi. Volevo solamente chiedere una cosa che la signora non sapeva. Per quanto riguarda la nomina del RUP per il miglioramento dell'efficienza energetica, chi è il tecnico che è stato nominato?
L'architetto Alessandro Guzzi.
Ok, perfetto, grazie.
Prego. Altro? Possiamo passare alla votazione? Allora, cominciamo dai contrari. Chi è contrario? Nessuno. Astenuti?
Io mi astengo.
Volani? Favorevoli? Chi è favorevole? Mi sentite?
Sì, sì, favorevole.
Favorevole? Difendi. Allora, favorevoli sono Montana, Difendi, Panazzi, poi?
Bignamini.
Bignamini, poi?
Severini.
Elena Severini, Elena e Gianluca Severini, Nicole Leoni e Nosotti. Perfetto. Per l'immediata esecutività, sì, contrari? Nessuno. Astenuti?
Io mi astengo.
Polani? Favorevoli? Come prima. Benissimo. Passiamo al quarto punto. Giusto? Siamo al quarto. Sì. Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 80 del 21 settembre 2020 avente ad oggetto variazione di bilancio. Ecco, si tratta sempre del mondo della scuola, più precisamente del capitolo della ripartenza, e non è altro che riguarda l'intervento della caldaia che era stata sostituita l'anno scorso, ma una parte del corrispettivo era stato spalmato sul 2020, quindi ovviamente dobbiamo dare corso anche da un punto di vista ragionieristico di tale. Questo punto riguarda la caldaia della scuola, cioè l'esigibilità in sostanza. Sono osservazioni? Nessuna? No. Lei, signora?
No, no.
Ah, mi scusi. Quindi possiamo procedere con la votazione. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Favorevoli? Montana, Elena Severini, Piercarlo Leoni, Moreno Golani, Gianluca Severini, Nicole Nosotti, Paolo Difendi,
Gabriele Bignamini
e Luigi Bignamini. Per immediata esecutività? Favorevoli? No, scusate, beh, tanto è unanime, quindi possiamo procedere con maggiore speditezza. Per immediata esecutività? Come sopra. Sesto punto l'ordine del giorno. Quinto. Ratifica della deliberazione della giunta comunale numero 83 del 28 settembre 2020 avente ad oggetto variazione di bilancio. Allora, sono sostanzialmente un giro fondi del Ministero dei Beni Culturali per l'acquisto di libri. Cosa molto semplice, una volta tanto. Ci sono osservazioni? No? Quindi possiamo procedere alla votazione. Pertanto, contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Favorevoli? Montana, Elena Severini, Leoni, Golani, Gianluca Severini, Nosotti, Defendi, Vanazzi e Bignamini. Per l'immediata esecutività, vorrei che facciamo velocemente, chi è favorevole, come sopra, unanime. Poi abbiamo il punto 6, giusto, approvazione convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di responsabile per la transizione alla modalità digitale ai sensi articolo 17,1 septies del decreto legislativo 82-2005. Salvo rinvii, che visto la situazione generale potrebbe essere, noi da febbraio-marzo del prossimo anno dovremo passare in via totale alla digitalizzazione. È un'incombenza non da poco, soprattutto per quanto riguarda comuni piccoli e poco strutturati come il nostro. Per superare tale impasse, Consorzio IT propone un servizio che addirittura verrà esteso anche a comuni al di fuori della provincia di Cremona, vista il costo allettante propone. Allora, ci darà solamente un supporto tecnico. Nel senso proprio specifico dell'aspetto digitale, ma darà anche un supporto giuridico. Questo perché? perché e a tal proposito, ad esempio, il comune di Crema ha già messo a disposizione un funzionario del suo staff. La ragione di tutto ciò è perché in linea teorica, poi mi riservo di fare una valutazione all'atto pratico, una volta che si sarà passati alla digitalizzazione, l'utente dovrà interfacciarsi con la pubblica amministrazione non più de visu, ma attraverso i sistemi informatici. Quindi potranno anche porsi delle domande che hanno delle implicazioni non solo proprio tecniche dal punto di vista digitale, ma anche giuridiche. E quindi la risposta che prima veniva data oralmente o verrà data per appunto per iscritto, e nel caso in cui ci sia una risposta che necessita di una maggiore argomentazione o articolazione, viene fornito anche questo supporto. Per quanto riguarda i costi, così evitiamo eventualmente una domanda, è prevista una tabella a seconda delle fasce dei comuni, fino a 1.000, fino a 3.000, fino a 5.000, fino a 10.000 e oltre 10.000, e l'emolumento che dovrà essere versato al consorzio IT consta di due quote, di due voci. Una quota fissa che, per quanto riguarda il comune di Monte Cremasco, essendo al di sotto dei 3.000 abitanti, è di 900 euro, poi un costo aggiuntivo di 0,3 per ogni abitante, cioè nel nostro caso allo Stato euro 687. Questo è quanto posso ragguagliarvi su questo punto, che è direi molto tecnico. Mi riservo solamente una considerazione di natura personale, ovviamente. Lo Stato italiano ama molto, come possiamo dire, fregiarsi di queste iniziative, forse con poco senso pratico, o meglio, forse, ed è questa secondo me una delle grandi pecche della nostra nazione, qualcuno decide, poi la patata bollente la lascia agli altri. Ora, una simile rivoluzione per il comune, faccio un esempio, non Crema che è quello più strutturato, ma già ad esempio Pandino, affrontarlo lo affronta con uno spirito. Monte Cremasco ha molte, molte criticità, ma non per colpa nostra, è perché la situazione nostra attuale, soprattutto dell'organico, è già carente, quindi con un'ulteriore incombenza, soprattutto di questo tipo. Poi ci sono anche delle resistenze più o meno consapevoli anche delle persone. L'informatica, se non piace, insomma, viene vista come uno scoglio. E se poi delle volte si mette un pochettino, sono cose risolvibili. Forse bisogna cambiare un po' il sistema di ragionare. Date l'intervento personale. Sono osservazioni?
Io volevo capire, ma questo incarico a questa persona, il comune poi avrà qualcuno, a parte, come diceva lei, il personale che c'è già, che concordo con lei col fatto che non sia semplice poi da gestire il tutto, il comune poi avrà una persona presente che potrà eventualmente aiutare sia il personale, sia gli impiegati, ma anche i cittadini che avranno bisogno di assistenza per varie registrazioni? No. Si può, non si può fare?
No, anche perché altrimenti avrebbe ben altri costi.
Sì, questo sì, però magari...
Poi magari vediamo, ecco. Io penso che bisogna un po' avviare la macchina e dopo si corregge un po' il tiro in corso. Purtroppo sono quelle situazioni in cui bisogna dimostrare, avvalersi di quello che si ha, e poi si verifica. Comunque nella convenzione c'è anche una preparazione del personale nostro,
sì.
Una parte sicuramente deve essere fatta qui, poi c'è la supervisione e l'assistenza di consorzio IT, sia sotto un profilo, come ho detto prima, scusatevi se mi ripeto, tecnico informatico, ecco, e quell'altro giuridico. Per faccio un esempio, che è quello più vicino alla mia professione, magari c'è un'istanza di accesso agli atti, Ovvio, sì, c'è l'aspetto di andare a prendere la pratica, fare le fotocopie e trasmettere, però c'è tutto dietro un aspetto giuridico che non è indifferente con i terzi interessati, magari il richiedente non ha interesse. Quindi, attualmente in questo comune questa materia viene, l'eventuale problema viene risolto dal sottoscritto e dal tecnico comunale. In un futuro ci sarà un'ulteriore figura.
Va bene, grazie.
Prego. Altri interventi? Nessuno? Quindi possiamo passare alla votazione. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Favorevoli? Montana, Elena Severgnini, Leoni, Golani, Gianluca Severgnini, Nosotti, Defendi, Franco Bignamini, Rosa Vanazzi e il sottoscritto. Per l'immediata esecutività, favorevoli, idem come sopra, unanime. Punto 7. Allora, variazione al bilancio di previsione 2020-2022. Allora, in questo caso vengono aggiornate le partite, le entrate e le uscite, e la parte più consistente è stata destinata agli investimenti. Allora, i punti salienti di questo punto è che sono mandati in economia gli interventi previsti per l'adeguamento delle scuole, che sono il noto bando che abbiamo vinto 2 anni fa e che al momento è congelato, comunque è riprevisto nella DUP, è riconfermato nel DUP 2021 e 2023, in quanto la situazione emergenziale ha di fatto bloccato questi finanziamenti. Gli altri investimenti più consistenti sono nella manutenzione straordinaria. Cito i due più importanti. Uno è un intervento alla fognatura o alle acque bianche. Purtroppo non sappiamo ancora esattamente dov'è il problema in via Popielusco, che negli ultimi acquazioni è stata oggetto di qualche criticità, e pare che all'imbocco con la via, la vecchia provinciale, ci sia un problema.
Scusi sindaco, mi hanno suonato un attimo alla porta, mi assento un secondo.
Allora cosa facciamo, l'aspettiamo?
Sì, grazie.
Va bene. Dottoressa, cosa faccio? Aspetto o vado avanti?
Può andare avanti e attendere all'atto della votazione. Però
Stavo dicendo, l'intervento di via Popielusco, purtroppo in questi casi bisogna aprire per capire che cosa c'è, ecco, in parole povere. L'altro è in via Volta, perché vi è un cedimento della sede stradale a ridosso del muro di una proprietà privata. Abbiamo già allertato Padani Acque, perché secondo noi l'intervento dovrebbe essere svolto da Padani Acque, in quanto proprio il tratto di strada è stato oggetto di recenti lavori. Padani Acque se ne è chiamata fuori, l'emergenza ce l'abbiamo. A questo punto, una volta aperta la strada e si potrà vedere qual è il danno, se è nostro provvederemo come è sempre stato nostro costume. Nel caso invece la criticità, la rottura è conseguita ai lavori effettuati da Padania, e chiameremo Padania perché risponda del suo. Poi vengono messe a bilancio, sempre a scopo precauzionale, altre somme, perché come voi del resto mi insegnate, le belle sorprese sono sempre dietro l'angolo, e quindi è possibile che si abbia qualche altra necessità nell'immediato e non abbiamo accantonamenti. Questo è per quello che vi posso dire. Sì, poi abbiamo sempre interventi di asfaltature, quanto riguarda poi legate anche alla transizione, scusate, di sono le osservazioni.
Sindaco, a proposito di quest'ultima affermazione sulla questione delle asfaltature, sì, magari non c'entra con la questione di bilancio, però se può rispondermi, sulla questione, visto che in questo periodo abbiamo sotto gli occhi di tutti i lavori che stanno facendo per la fibra, sì, è considerato un po'... quello, visto che avevamo anche asfaltato da poco alcuni tratti stradali, lei ha conoscenza se loro ripristineranno in toto il pezzo di strada che stanno sul quale stanno lavorando o solo rattoppi?
La ringrazio per l'intervento perché mi dà l'occasione di dimostrare come siamo previdenti. Quando abbiamo dato le autorizzazioni abbiamo specificato che i tratti interessati da eventuali lavori che siano stati asfaltati da una determinata data in poi, dovranno essere integralmente ripristinati per le intere carreggiate, doppie.
Avevo letto infatti in una delibera sul sito, ecco perché gliel'ho chiesto.
Ovviamente.
Speriamo che lo facciano.
Se non lo fanno con le buone, lo faranno con le cattive. Altro? Altro né nulla?
Sì, no, volevo chiedere un'informazione. Quelle somme accantonate che vengono slittate e portate avanti di un anno si riferiscono alle due voci da 50.000 euro per quanto riguarda il contributo regionale per la messa a norma delle scuole?
Sì, sì.
Sono queste le norme. Sì, sì, sì. Praticamente questi soldi qui, se non sbaglio, servivano per mettersi a norma per quanto riguarda l'antincendio, se non ricordo male. Sì. Quindi verranno procrastinate all'anno successivo.
Allora, il suo ragionamento, e non è il primo caso, è viziato, perché quelle 50.000 euro accantonati erano una parte del conto. Ho meglio specificare.
Ma il totale era di 85.
Perfetto, 80. Mancando la parte regionale, era inutile tenere perlomeno per quest'ultima coda del 2020 somme ferme, che verranno riproposte l'anno entrante e sono indicate nel DUP 2021-23.
Ok.
Possiamo procedere alla votazione? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Favorevoli? Montana, Elena Severgnini, Leoni, Golani, Gianluca Severgnini, Nosotti, Defendi, Vignamini e Vanazzi. Per l'immediata esecutività, idem come sopra, quindi unanime. Passiamo alle mozioni. Allora, la 8 è la lista civica impegno comune. Ho lettura, oddio, ho lasciato a casa gli occhiali, della mozione d'impegno comune. Oggetto spostamento seggi elettorali. Come è ben noto, il testo è il seguente. Come è ben noto, in occasione di tutte le votazioni amministrative, politiche e referendum, la sede dei due seggi elettorali per la popolazione del nostro paese è la locale scuola primaria di Via Roma. Ovviamente tutte le volte che avvengono questi adempimenti democratici sanciti dalla nostra Costituzione, occorre fermare la scuola, sospendendo per alcuni giorni il normale scolastico. Riteniamo che questo stop non sia propedeutico per i nostri bambini e certamente non favorisce l'andamento formativo. L'ultimo esempio eclatante è certamente la chiusura del plesso scolastico per alcuni giorni a causa del referendum del 20 e 21 settembre, dopo che la scuola si è dovuta fermare per 4 mesi a causa della pandemia per Covid-19. Chiediamo pertanto al Sindaco e alla Giunta Comunale di impegnarsi per trovare luoghi alternativi idonei, se necessario, con opportune modifiche alla locale scuola primaria. Citiamo come esempio la sala consiliare, la biblioteca, la palestra comunale e altri siti individuati dall'amministrazione comunale. Ricordiamo che già alcuni sindaci, sensibili a tale problematica, hanno già individuato, ottenendo le relative autorizzazioni, altri luoghi pubblici dove effettuare le votazioni. Allora, la nostra risposta.
Scusi, vorrei aggiungere ancora due cose alla mozione che ho presentato. Posso?
Di che cosa si tratta? Perché lei la mozione l'ha presentata e la risposta è adeguata alla sua mozione.
Vabbè, allora non c'è problema. Dia pure la risposta, poi dirò...
Perfetto, così è più corretto.
Va bene, va bene.
L'istanza in esame ha destato un poco, non troppo per la verità, meraviglia, giacché ella era già stata informata... Tolgo la mascherina perché intanto sono qui solo. Era stata già informata dalla signora Simona Ferrari, impiegata all'ufficio anagrafe stato civile di questo ente, sul fatto che la mia amministrazione, senza successo, aveva chiesto e non ottenuto dalla prefettura di Cremona l'assenso al trasferimento della sede dei seggi elettorali. Peraltro, la notizia è stata pure ripresa da più organi della stampa locale in occasione di dichiarazioni rilasciate dal dirigente scolastico, professoressa Paola Orini, ma tant'è. Detto questo, con note del 27 luglio 2020 e del 24 agosto 2020, protocollo numero 6365, qui allegate, questo ente ha formalizzato istanza di trasferimento dei seggi elettorali presso la sala consiliare e l'adiacente biblioteca, evidenziando nell'occasione i notevoli aspetti positivi della soluzione proposta, anche in ragione della pandemia tuttora in corso. Tuttavia, i locali proposti, che sono stati oggetto di apposito sopralluogo da parte delle forze dell'ordine a ciò delegate, nota protocollo numero 5722 del 31 luglio 2020, non sono stati ritenuti idonei, come da nota del 11/8/2020, protocollo numero 6046, e del 24 agosto 2020, protocollo numero 6335, anch'esse qui allegate. Come dunque potrà ben notare, ogni sforzo è stato posto in essere ben prima del suo intervento, che non merita ulteriore commento, attesa la sua tempistica ed in considerazione di quanto già a sua conoscenza. In conclusione, si ritiene doveroso rimarcare che la mozione in esame, nel merito, non ha alcun fondamento, a differenza di altre mozioni presentate per questo ordine del giorno, che, seppur non condivise dalla mia amministrazione, meritano un'adeguata analisi.
Allora, io vorrei aggiungere questo. Sappiamo che l'amministrazione comunale aveva già sondato gli organismi competenti per spostare i due seggi elettorali dalla scuola di Via Roma al municipio. Il sondaggio sappiamo che ha avuto esito negativo, come lei ha accennato poco fa. Noi però chiediamo di non fermarsi. Se occorre fare alcune modifiche alla sala consiglio o alla biblioteca, valutiamole per poter realizzare in alternativa e per poter realizzare queste opere, per poter realizzare lo spostamento dei seggi elettorali. In alternativa c'è da prendere in considerazione anche la palestra, che ha e offre dei grossi spazi e potrebbe essere anche adattata, secondo noi. Oppure l'amministrazione comunale individui per sua competenza altri spazi per ospitare i due seggi elettorali. L'importante è non fermarsi. L'importante è che in caso di future elezioni o di referendum, che puntualmente vengono sempre programmati quando le scuole sono aperte, non si debba fermare ancora l'attività scolastica, come è stato fatto lo scorso mese di settembre. La nostra richiesta è di, sappiamo cosa ha già fatto l'amministrazione comunale, lo so, però io chiedo di non fermarsi perché c'è anche la palestra da prendere in considerazione o eventualmente anche altri luoghi. L'importante è non fermare più la scuola perché si è già fermata per troppo tempo. Questa è la nostra richiesta.
Allora, per quanto riguarda i locali del comune, sono stati scartati perché richiedono minimo una guardia di sorveglianza doppia rispetto a quella che mettono a disposizione per via della conformazione dei luoghi. La palestra, pur essendo grande, non è utilizzabile per via delle uscite, della dislocazione dei locali. Rimangono solamente i locali del vecchio comune, ma lo sa da sé, che non sono idonei. Per cui Però a questo punto avrei preferito e gradito che nella mozione in cui che abbiamo appena che adesso andremo a votare, lei avesse dato atto di questo. Invece, leggendola, è come se il Comune, pur lei sapendo tutto ciò, se ne fosse totalmente disinteressato.
Ma come vede, ho fatto l'intervento appunto per dire che sapevo.
Siccome lei la mozione l'ha presentata quando già conosceva queste circostanze e lei non le ha riportate.
Ma ciò che voglio evidenziare io è che non bisogna fermarsi. Quello che io chiedo, e non bisogna fermarsi, è bisogna andare avanti, perché la scuola non si può fermare ancora, perché è già ferma adesso. Se succedono ancora delle altre elezioni, come ho già detto, le faranno sempre con scuole aperte, bisogna cercare di non fermarsi.
Allora, signor Golani, innanzitutto con gli scongiuri del caso, spero che per le prossime elezioni la pandemia non ci sia più. Quindi non abbiamo elezioni così ravvicinate. Per quanto riguarda invece la sua proposta, in concreto, a nostro giudizio, gli unici locali che potevano essere utilizzati erano, che noi abbiamo proposto, abbiamo anche allegato una relazione tecnica al riguardo, erano la palestra, anzi sono la palestra e la sala consiliare, e ce li hanno scartati, gli altri non si possono utilizzare, come vuole che le dica. Se questo, quello che abbiamo a disposizione sono queste, non è che posso fare altrimenti, per cui
vabbè. Per me era un investimento per il futuro, quella di non fermare le scuole, perché...
Ma sono d'accordo con lei, ma se non abbiamo l'altra possibilità, cosa facciamo? Edifichiamo i seggi nuovi?
Nessuno dice questo. Io chiedo solamente di proseguire, di andare avanti a vedere se è possibile...
Allora, signor Golani, se lei mi dice che era una follia aprire le scuole il 20, faccio un esempio, e il 23... chiuderle perché c'erano i seggi, mi trova pienamente concordi. Era sufficiente o far slittare di una settimana le scuole o anticipare le elezioni. Su questo sfondo una porta aperta, ha non ragione. In più, purtroppo, come lei sa, non dipende né da me né da lei, ma da qualcun altro. Per cui cosa vuol fare? Vale l'adagio, ad impossibilia nemo tenetur, basta. Oh, se sono altre osservazioni possiamo passare. Ah no, Pirgori,
no, semplicemente volevo, visto che va votata, volevo anche dare un po' il mio parere. Allora, io condivido la mozione del signor Golani, nel senso che sicuramente se si potesse trovare un'altra soluzione sarebbe l'ideale, però prendo anche atto delle difficoltà di questa amministrazione di poterla trovare un'altra sede, anche perché, tolto il caso straordinario di quest'anno, dobbiamo anche valutare se vale la pena affrontare una spesa di adeguamento di alcuni edifici, cioè a quanto ammonta la spesa di adeguamento, perché se serve una cifra di 20.000 euro per uno o due giorni di assenza ogni due anni, io preferirei che quei 20.000 euro fossero spesi diversamente, magari anche proprio sulla scuola. Quindi mi sono un po' combattuta, perché capisco la richiesta del signor Golani, ma credo che quest'anno veramente sia stato un anno molto particolare, quindi è venuto un po' fuori anche per questo. I comuni che sono riusciti a farlo sicuramente avranno avuto modo e avranno avuto i permessi necessari per poterlo fare. Io so che molti comuni del nostro, anche i comuni vicini, Chieve, anche Vaiano, ha provato a chiedere al prefetto di poter farli in biblioteca e anche a loro è stato detto di no. Per cui, ecco, se si potesse fare bene, però, quindi magari ribadiamo al sindaco con calma di poter di verificare ulteriormente se c'è la possibilità, altrimenti pazienza, faremo come si è sempre fatto.
La ringrazio, signora, per la correttezza che ha dimostrato nel citare anche altri comuni che come noi non hanno avuto un esito felice nelle loro istanze. Per quanto riguarda i costi, temo che forse i 20.000 non siano sufficienti, perché quando abbiamo proposto alla fine questi locali già avevamo fatto delle indagini preliminari e le risposte erano di sostanziale infattibilità. Se ci sono altri interventi, se no possiamo procedere alla votazione. Nulla? Allora partiamo dai contrari. Contrari? Contrari? Allora, Severgnini, Elena. La linea c'è? Sì, allora. Nicole Rosotti, Gianluca Severgnini, Paolo De Fendi, Rosa Vanazzi e Beniamini Luigi. Astenuti? Astenuti Leoni e Montana. Favorevoli? Golani. Respinta. Altra mozione, punto 9, presentata sempre da Impegno Comune. Oggetto, mozione per il prossimo Consiglio Comunale. Delibera di Giunta Comunale numero 70, primo settembre 2020, approvazione piano di razionalizzazione ai sensi del comma 4, articolo 16 del decreto legislativo 98-2011, convertito nella legge 111-2011 per recupero somme ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 16-2014, convertito nella legge 68-2014, preventivo 2020. In relazione alla delibera in oggetto, nella quale è stato deciso di effettuare in forma diretta il servizio di trasporto degli alunni, evitando di appaltare detto servizio, con il fine di portare un risparmio di euro 8.016,49 alle casse comunali. Rileviamo che il citato risparmio viene ottenuto con una diversa ripartizione del carico di lavoro tra i dipendenti comunali, in particolar modo del cantoniere, con conseguente ripercussione sulla possibilità di mantenere la pulizia del paese, ambito che già soffre di alcune evidenti criticità, in particolare il ritardato svuotamento dei vari cestini con conseguente sversamento a terra dei rifiuti, la sporcizia non raccolta ai bordi di alcune vie comunali. È poi doveroso rilevare che in caso di assenza per qualsiasi natura del cantoniere, il servizio di trasporto potrebbe non essere assicurato, con la necessità di ricorrere a supplenze di cortesia, come già accaduto. Chiediamo di rivedere tale decisione in un'alternativa di utilizzare la somma risparmiata per garantire una più accurata e tempestiva pulizia del comune di Monte Cremasco. Posta. Anche a questa amministrazione è nota la situazione del nostro paese e già da tempo è stata avviata apposita indagine valutativa. Innanzitutto la figura del cantoniere autista, assunto peraltro quando ella ricopriva la carica di vice sindaco, potrebbe essere presto messa in discussione perché pare ormai prossimo il pensionamento del dipendente. Ad ogni buon conto, l'affidamento al cantoniere autista in via esclusiva della condizione della conduzione dello scuolabus, soprattutto ora con la pandemia in atto, ha oggettivamente impattato sulla pulizia del paese, tant'è che questa amministrazione ha preso in considerazione l'ipotesi di affidamento del servizio scuolabus a ditta esterna. Ad oggi le imprese contattate hanno dato la disponibilità per il servizio del Po solo con mezzo proprio, cioè correndo anche il pullman. Si sono peraltro effettuate indagini di costo con altre amministrazioni finitime che già utilizzano soluzioni del genere e in considerazione del fatto che allo stato gli studenti delle scuole medie sono circa 80, quindi ci vorrebbero due pullman, il costo anno oltrepassa i 60.000 euro. L'unica società che ha dato la disponibilità a fornire il solo autista, con comunicazione in data 29 settembre 2020, che si allega, ha trasmesso un preventivo di un costo giornaliero di euro 150 oltre IVA per l'impiego dell'autista, esclusa la sanificazione di IE per euro 30 ed euro sempre oltre IVA, ed euro 20 per pulizia mezzo per portarlo a rifornimento. A costi fatti, il costo annuale per il nostro ente si aggirerebbe a circa 24.000 euro oltre IVA per l'autista, 4.800 euro oltre IVA per la sanificazione, in sostanza 35.136 euro all'anno, oltre alle surriportate voci supplementari. Entrambe le soluzioni sono state scartate in quanto rebus sic stantibus sono ingiustificabili perlomeno sotto il profilo economico. Si è quindi deciso di esternalizzare in parte il servizio di pulizia del paese, soluzione questa assai meno dispendiosa e ciò, come ovvio, a decorrere dal 2021, attese le evidenti ragioni anche di opportunità, oltre che di puro rispetto della vigente normativa che lei ama sovente ignorare, ma che invece esiste e va rispettata. In conclusione, anche in questo caso, mi preme di evidenziarle ancora una volta la mia amministrazione è si attenta ai problemi del Paese, a prescindere dai suoi stimoli, con la sola differenza che da parte nostra le criticità vengono vagliate oggettivamente alla luce delle effettive disponibilità dell'ente e nel rispetto delle norme, e la invito per il futuro a ben meditare prima di addentrarsi in critiche nei confronti di lavoratori di questo ente, prima di aver effettuato le indagini adeguate. Mi astengo infine dal commentare l'infelice, oltre che inelegante e gratuita affermazione circa le supplenze di cortesia, contestandole solamente che la sua soluzione autista supplente appare allo stato inaccettabile, già che richiederebbe l'acquisizione di altra risorsa, al momento inattuabile, qualunque via si scelga.
Allora, io vorrei aggiungere due parole a questa nostra mozione.
Ma scusi, lei fa sempre le mozioni zoppe?
No, non sono zoppe, faccio delle aggiunte in base a ciò che lei mi risponde.
Vediamo se sono aggiunte, però.
Esprimo il mio parere. Noi chiediamo che il risparmio di 8.000 euro previsto nella delibera del Consiglio Comunale, della delibera di giunta numero 70, dove si chiede praticamente questo risparmio di 8.000 euro che è stato realizzato evitando di appaltare all'esterno una parte del servizio Scuolabus, affidando in toto al nostro cantoniere tale servizio. Sono stati tolti spazi e tempi al cantoniere per effettuare le pulizie del paese. Il paese ha bisogno di una maggiore pulizia. Pensiamo che abbia veramente bisogno di una maggiore attenzione alla pulizia. Occorre pertanto dedicare un po' più di tempo a questa pulizia. Proprio in questi giorni abbiamo notato anche sui social che vengono postati messaggi da molti cittadini che evidenziano questo problema. Inoltre abbiamo ricevuto anche da alcuni altri cittadini diverse fotografie che ben illustrano molti punti critici del paese che andrebbero puliti dai rifiuti, dalle erbacce e dalle deiezioni degli animali. Covid permettendo, vi farò pervenire anche questa documentazione che mi è stata mandata. Bisogna migliorare, secondo me, la situazione. Quindi proponiamo di orientare, perché qui si parlava di risparmio di 8.000 euro con quella delibera là, quindi proponiamo di orientare questi 8.000 euro di risparmio indicato nella delibera di giunta per migliorare la pulizia di Monte Cremasco. Punto.
Signor Golani, penso che lei abbia sentito quello che ho letto. La sua mozione è superata perché ci abbiamo già pensato noi prima e gliel'ho dimostrato documentalmente. Potrà essere attuata dal 2021, cosa vuole che le dica? Mi permetta però un'osservazione.
Io lo vengo a sapere da lei adesso che voi vi state muovendo.
Ma come le ho già detto in altre occasioni, signor Golani, siamo qui noi ad amministrare, quindi non è che le mando l'anticipo di quello che stiamo meditando e facendo. Per cui se c'è una discrasia temporale non dipende da me, ma è lo stato delle cose. Per quanto riguarda le erbacce, concordo, quelle crescono, ma le carte e le deiezioni dei cani non crescono in natura, sono i nostri concittadini. Anzi, ho presente il posto a cui lei fa riferimento. Mi astengo dal commentarlo anche per quanto riguarda l'autore. Però, ripeto, sono carte che, o mozziconi o quant'altro, che vengono abbandonate dai nostri concittadini. Anche se avessimo un cantoniere solertissimo, non lo possiamo avere H24. E più di una volta ho visto che il cantoniere era passato. Anzi, le racconto questo episodio. Sabato di un paio d'anni fa, a mezzogiorno esco. Il nostro cantoniere aveva effettuato il proprio lavoro, per cui la strada era pulita. Dal complesso alle mie spalle, quello l'ex Filanda, esce una Mini e dall'altezza del vecchio comune fino al vecchio incrocio sulla statale, il signore o la signora che era a bordo ha fatto pulizia sulla macchina dal finestrino gettando carte e quant'altro. Io ho fotografato la targa, l'ho trasmessa al nostro agente ed è stata elevata a contravvenzione. In quel caso ero lì e va bene, l'ho potuto fare, e ho, non mi, come mio dovere ho segnalato il contravventore. Nella maggior parte dei casi questo non è possibile. Quindi è vero la situazione, ma è altrettanto vero che c'è grande inciviltà. Per quanto riguarda la deiezione dei cani, lei è più maturo di me, però io ho avuto la mia infanzia negli anni 70, primi 80. Allora i cani giravano da soli, i cagnolini, ed era possibile che sporcassero, non avevano. Adesso non c'è un cane che giri che non abbia il guinzaglio. Il guinzaglio è tenuto da qualcuno, giusto? È quel qualcuno che non lo raccoglie. E ripeto, se o mettiamo, diventa un stato spia, tipo quello della DDR, e mettiamo telecamere ovunque, altrimenti se io metto anche le telecamere, faccio un esempio, in via Mazzini, che è la sua via, ma non le metto in via Popielusco, vedrà che andranno a portare i cani in via Popielusco. Allora, è una questione di civiltà e educazione. Purtroppo c'è un imbarbarimento. Su questo mi trovo pienamente d'accordo.
Io allora non voglio... ha perfettamente ragione quando parla di inciviltà. Sono perfettamente d'accordo con lei. Questo però non toglie che il paese ha bisogno di essere pulito da delle startacce che ci sono in giro, anche se purtroppo abbiamo delle persone incivili. Le persone incivili ci sono dappertutto, ci sono anche in altri comuni, in altri spazi. Io chiedo solamente di poter aumentare un po' di più la sensibilità per tenere pulito il nostro paese. Abbiamo anche dei parcheggi pubblici dove sono invasi da erbacce. Il cantoniere dovrebbe avere un po' più di tempo per poterli tenere più ordinate, più pulite. Cioè, ci sono tanti interventi che andrebbero fatti. Non dico che ha ragione anche lei quando dice che non è possibile che il cantoniere possa seguire tutte le persone che portano a spasso i cani e che non hanno i sacchetti. Questa qui è pura inciviltà, sono pienamente d'accordo con lei, ma che debba essere tenuto un po' di più sotto controllo la pulizia generale del paese, io le farò pervenire delle fotografie che mi hanno mandato dove si documenta alcune zone del paese veramente sporche di cartacce, sporche di tante cose, che il cantoniere, se gli andiamo a togliere degli spazi o delle ore, chiaramente poi non potrà a seguire maggiormente questo problema che purtroppo abbiamo a Monte Cremasco.
Allora,
posso aggiungere una cosa?
Abbiamo dato la risposta, l'abbiamo prevenuta, per cui la sua mozione è superata, vuole che le dica. Prego Nicola.
Allora, sono perfettamente d'accordo che in alcune zone il paese vada pulito meglio, però è anche vero che se il cantoniere, tra l'altro, oltre a dover pulire le strade, deve più volte al giorno svuotare i cestini perché la gente, invece che portare la spazzatura in discarica, se non riesce a mettere fuori il cestino, e quindi lo tramuta questi cestini in cestini dell'umido, cestini dei cartoni delle pizze, è un extra lavoro che potrebbe portare via tempo per fare delle altre attività, perché è vero, non tutti abbiamo i cani, oppure non tutti raccolgono le deiezioni dei cani, ma con cognizione di causa utilizzare i cestini pubblici, perché non si vuole andare alla discarica, non si vuole mettere fuori il cestino, il contenitore dell'umido nei giorni preposti, sicuramente contribuisce ancora di più in termini di sporcizia, perché poi passano appunto gatti, cani, randagi, potrebbero anche romperli, o dispetti di qualche ragazzotto, e toglie tempo ovviamente alle attività appunto del cantoniere, perché alla fine ridurre tutto, che ovviamente può anche lui avere delle sue colpe, non lo metto in dubbio, ma ridurre tutto all'attività di un singolo, quando ci sono veramente delle attività che possono essere tranquillamente fatte anche in modo semplice, è un po' così, è un po' sparare sulla Croce Rossa. Ecco.
Prego, signora.
Allora, io volevo fare questa considerazione in virtù di quello che ha detto il sindaco. Credo che comunque come amministrazione provare a dare un freno all'inciviltà anche per un periodo limitato, facendo un po' da sceriffi, potrebbe servire. Cioè provare a trovare una soluzione con le videocamere, con le fototrappole e multare, perché mettere su Facebook, continuare a pubblicare su Facebook l'inciviltà della gente non serve a nulla se non a far adirare chi incivile non lo è. Gli incivili continueranno a rimanere incivili. Pubblicare su Facebook o comunque far sapere ai cittadini che, questi, che gli incivili sono stati multati e anche pesantemente, forse perché all'inciviltà non c'è limite, forse potrebbe aiutare un po' di più. Ecco, questo è quello che mi sento di dire. Se si può anche prevedere un lavoro del genere, so che non è semplice, però almeno proviamoci. Poi volevo chiedere se è possibile sapere se è possibile avere questa informazione. Noi abbiamo in comune delle persone che hanno richiesto il reddito di cittadinanza. A queste persone si potrebbe dare un minimo di un paio, potrebbero dedicare un paio di ore al giorno a fare il giro in paese per togliere le cartacce, comunque fare quello che non riesce a fare Michele, perché ovviamente è impegnato anche in altro.
Allora, dottore, signora, secondo una porta aperta, nel senso che quello che lei propone l'abbiamo già vagliato, non conosciamo coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza, nome non lo conosciamo.
Quindi
io non lo conosco.
Cioè, sapete comunque, chi è? Ma...
Io come sindaco non lo conosco.
Però il comune ha i nomi di queste persone, giusto?
Allora, potrebbe averli solo l'assistente sociale, tuttavia non è possibile o subordinare o comunque costringere, mi passi il termine, coloro che usufruiscono di questo aiuto,
sì.
Spingere, insomma, a effettuare lavori in favore della comunità.
Ecco, dobbiamo
è una grossa pecca, che è però proprio della normativa.
Sì, infatti, stavo
dicendo, assistenziale e a mio giudizio vergognosa, perché se uno ha bisogno è giusto aiutarlo, però è altrettanto giusto che se percepisci qualcosa tu debba aiutare. Mi si dicevano per voci di corridoio che alla proposta talvolta di alcuni lavori escono un sacco di patologie e di impedimenti fisici. Evidentemente aspirano a ruoli dirigenziali. Questo.
Mi farò portavoce presso l'ANCI se
diventa
normata.
La ringrazio.
Se è possibile.
Lei con tutte le cautele del caso per quanto
certo.
riguarda la riservatezza. Però è opportuno che costoro, nelle more della ricerca del posto di lavoro, siano messi a disposizione degli enti in cui risiedono, o altro, anche possono essere anche altri gli enti, affinché diano una mano.
Sono pienamente d'accordo. Ovviamente chi può.
Se ha necessità, per qualunque ragione, per caldeggiare anche con un apposito in via formale da parte di un ente territoriale, ha tutta la mia
assoluzione. Sì, va bene, grazie.
Va bene. Allora, in via conclusiva, per quanto riguarda questa mozione, la nostra conclusione è quella di respingerla in quanto superata. Quindi, voti contrari? Elena Severgnini, Gianluca Severgnini, Nicole Nosotti, Paolo De Fenti, Franco Bignamini e Rosa Vanazzi. Rosa, eccola lì, ci siamo. Astenuti? Nessuno. Favorevoli? Montana, Leoni e Golani. Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno, mozione presentata dalla lista civica Viviamonte. Sorteggio con nomina prioritaria di disoccupate persone a basso reddito come scrutatori elettorali. Il gruppo consigliare Viviamonte, sollecitato da alcuni cittadini che hanno portato alla nostra attenzione la questione della nomina degli scrutatori, di competenza della commissione elettorale, ha deciso di presentare una mozione in consiglio comunale per introdurre il sistema del sorteggio. Allo stato attuale, infatti, gli spettatori vengono nominati da una commissione politica costituita dal sindaco e da consiglieri comunali in rappresentanza della maggioranza e dell'opposizione. Riteniamo che i membri della commissione elettorale, non essendo in possesso dei dati sulla situazione economica e lavorativa di tutti i cittadini di Monte Cremasco, sono ovviamente portati a nominare gli scrutatori tra gli iscritti all'albo che rientrano nella cerchia delle loro conoscenze. Questo esclude di fatto dalla nomina tutti quei cittadini che non conoscono direttamente un consigliere o la cui situazione non viene adesso consegnalata. Dal momento che l'attività dello scrutatore è retribuita, riteniamo che questa debba costituire un'occasione per aumentare le entrate di studenti disoccupati. Crediamo che tale sistema vada superato. La nostra proposta è quella di introdurre il sorteggio per la scelta degli scrutatori, dando la priorità a studenti disoccupati. L'introduzione del sorteggio pubblico toglierebbe un privilegio ai membri della commissione elettorale e ai gruppi consigliari e siamo certi che rappresenti un passaggio necessario per garantire la piena indipendenza degli scrutatori, affermando un principio di trasparenza fondamentale già adottato in molte città d'Italia. Auspichiamo una piena condivisione da parte di tutti i colleghi consiglieri. Rinunciando al nostro privilegio, possiamo introdurre un sistema più equo e trasparente, fornendo un'opportunità a studenti e cittadini in difficoltà economiche, garantendo al tempo stesso una maggiore trasparenza. Tutto quanto sopra premesso, si impegna il sindaco, la giunta e il consiglio intero a procedere alla definizione di un codice di autoregolamentazione della commissione elettorale del comune di Monte Cremasco per la nomina degli scrutatori, che alla prossima tornata elettorale preveda che gli scrutatori siano selezionati tramite sorteggio pubblico con successiva designazione unanime della commissione per competizioni elettorali a qualsiasi livello amministrativo esse si tengano. Si dia priorità a studenti disoccupati o inoccupati. Chi viene sorteggiato per una tornata elettorale non sia sorteggiabile per quella successiva, al fine di agevolare una rotazione tra gli iscritti, e non possa essere nominato più di uno scrutatore per nucleo familiare. L'elenco degli scrutatori estratti, sia titolari che riservi, sia pubblicato sull'albo pretorio comunale. Egregi consiglieri, tralasciando preamboli o considerazioni di ordine generale, urge evidenziare sin da subito che la loro proposta è irricevibile, poiché è palesemente contrastante con la normativa vigente. Rammento che il reclutamento degli scrutatori può avvenire solamente secondo le disposizioni della legge numero 95/1989, alla cui lettura non posso che far rinvio, anche per non appesantire oltre necessario la duranza dei quattro. Altre modalità o criteri, soprattutto se normati nei termini da loro richiesti, sarebbero a dir poco illegittimi. In ultimo, ma non certo per importanza, ricorre l'obbligo di ricordare che l'ufficio a cui sono chiamati gli scrutatori, massime presidenti, è assai delicato e di fondamentale importanza nel processo democratico di una comunità e dunque il criterio di selezione non può essere solo quello dell'inesperienza per la giovane età o dell'assenza di un'occupazione lavorativa. Detto questo, solo scorrendo i nominativi di coloro che hanno da ultimo ricoperto l'ufficio in esame, tra l'altro nominati all'unanimità, dunque anche con il voto favorevole del consigliere Leoni, oggi sottoscrittore della mozione in discussione, non mi pare che le scelte fatte da tutte le parti interessate di fatto si siano discostate più di tanto da quanto oggi da loro richiesto. In conclusione, mi corre altresì l'obbligo di stigmatizzare il tono da loro utilizzato, che è un eco trasparente, privilegio, poiché appartengono a una cultura lontana dalla luce da me e dalla mia amministrazione. Valga dunque l'adagio, il male è negli occhi di chi guarda. Ovviamente non mi riferisco a voi, ma a chi vi ha segnalato eventuali criticità.
Sì, allora ovviamente quando faccio riferimento a termini come privilegio o altri, mi riferisco anche al signor Leoni, che fa, a tutta la commissione elettorale, quindi anche al signor Leoni che fa parte della commissione. Detto questo, appunto perché lo riteniamo sia un privilegio, sia stato un privilegio anche per noi. Io le chiedo a questo punto, i comuni, perché ci sono vari comuni, diversi comuni che optano per il sorteggio, come fanno? Non seguono la normativa? Lo hanno regolamentato diversamente?
Non lo so, la normativa prevede che a novembre vengano revisionati gli albi degli scrutatori. Ovviamente ognuno che coloro che vogliono mettersi a disposizione lo devono indicare. Dopodiché si pesca da quello.
Allora, ne approfitto per documentarmi e leggere bene questa normativa e poi capire se altri comuni magari possono regolamentarlo da sé. Poi sono d'accordo con lei sulla questione delle competenze, cioè infatti noi non ci riferiamo tanto ai presidenti o ai perché quelli ormai sappiamo ormai che bene o male sono sempre gli stessi perché hanno una certa esperienza e comunque si tratta di cose molto delicate, per cui però pensavamo proprio agli scrutatori.
Allora, la ringrazio signora perché questa sua osservazione a sua volta ha stimolato una mia, con due mie considerazioni. La prima è che in realtà non bisogna sottovalutare il ruolo dello scrutatore, cioè lo scrutatore deve essere, non è un soggetto passivo che partecipa al seggio, quindi deve avere a sua volta un'autonomia di pensiero per evidenziare eventuali criticità. Per cui non è una bella statuina. Secondo argomento, limitare alle categorie che lei ha citato, a mio giudizio, ma lo caldeggerei in ogni sede, è una disparità di trattamento nei confronti di coloro che ci sono messi a disposizione.
Va bene, non sono prettamente d'accordo, però prendo atto di questa situazione. Va bene, grazie.
Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Contrari? Elena Severgnini, Nicole Nosotti, Gianluca Severgnini, Paolo De Fenti, Bignamini e Vanazzi. Astenuti? Astenuti, Mogolani. Favorevoli? Fontana e Leone. Bon. Ultimo punto all'ordine del giorno, mozione Sempi di Viviamonte, richiesta di apertura di una pagina social del comune di Montecremasco e la predisposizione di un canale per la diffusione in diretta streaming delle sedute consiliari. Mi complimento per questa mozione perché è stato oggetto di riflessioni interessanti. Indipendentemente dall'esito, mi corre l'obbligo di dire che mi è piaciuta perché è una concreta dimostrazione di come ci possa essere uno scambio, a mio giudizio, interessante, intellettualmente non di basso profilo, anche se per me, ripeto, ognuno può rimanere su posizioni distanti. Grazie. Premettendo gli obiettivi prioritari della pubblica amministrazione, vi è la trasparenza e il miglioramento del rapporto con i propri cittadini, che questa relazione può essere ulteriormente valorizzata prestando particolare attenzione all'attività di comunicazione e alle nuove possibili modalità di espressione della stessa, considerato che esistono già strumenti legislativi che regolano questi aspetti, in particolare il codice dell'amministrazione digitale definito con decreto legislativo numero 82 del 2005 e successivamente integrato con il decreto legislativo 4 aprile 2006 numero 159. Che rappresenta una vera rivoluzione, offrendo un'opportunità di partecipazione democratica e trasparenza senza precedenti, come si evidenzia nell'articolo 9 del medesimo decreto. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per rimuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici civili e individuali. Considerato altresì che le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, la massima espressione del lavoro istituzionale dell'amministrazione e i consiglieri pubblicamente eletti svolgono una funzione pubblica durante il Consiglio Comunale, il Comune è per sua definizione l'ente più vicino al cittadino e con il quale questo si interfaccia più frequentemente, la divulgazione su larga scala della popolazione di strumenti digitali permette alle amministrazioni che ne fanno uso di raggiungere velocemente con maggiore precisione gli interlocutori di volta in volta desiderati, favorendo comunicazioni rapide, precise e di diverso genere, come ad esempio avvisare tempestivamente i cittadini in caso di urgenza, allerte meteo, inquinamento, eccetera, segnalare situazioni di disagio favorendo una migliore gestione della criticità da parte dei cittadini, lavori in corso, variazione alla viabilità, dare evidenza a eventi o momenti di partecipazione, consigli comunali, sagre, manifestazioni popolari, e indirizzare nella maniera più opportuna ogni utente verso la soluzione più idonea alle proprie esigenze, suggerendo l'ufficio a cui rivolgersi per una pratica in base alla natura della stessa. Ritenuto pertanto che l'attività di comunicazione di un ente pubblico verso i propri cittadini, un servizio di fondamentale importanza e che mai come in questo momento, alla luce delle future nuove restrizioni per l'aggravarsi dell'epidemia di Covid-19, deve essere incrementata, impegniamo il Consiglio Comunale nel deliberare in merito ai seguenti punti. 1. Istituire una pagina social ufficiale del Comune di Montecremasco. 2. Garantire nel più breve tempo possibile la pubblica diffusione in diretta streaming delle sedute consiliari sul sito web e sulla pagina social sopramenzionata, garantendo l'archiviazione delle riprese sul sito web del Comune, offrendo così ai cittadini la possibilità di visionare l'attività pubblica consiliare in qualsiasi momento lo desiderino. Ho richiesto di porre la questione all'ordine del giorno del prossimo consiglio. Ecco, tra l'altro non l'ho scritta, ma mi è sovvenuta leggendolo, che il secondo punto, tra l'altro, poi presenta criticità con il diritto all'oblio, che mi conferma la dottoressa Bonoldi. Dottoressa?
Sì, sì, le confermo. Le stavo facendo un cenno di capo per non interromperla.
Quindi confligge. La risposta. Egregi consiglieri, entrando subito nel merito delle questioni da loro sottoposte, si osserva quanto segue. Quanto alla pagina social, giova preliminarmente rilevare un generale imbarbarimento del mondo virtuale e l'amara prova è stata data anche di recente in occasione dell'inaccettabile attacco rivolto agli operatori sanitari che, nonostante lo sforzo profuso ora messo in campo nella pandemia in corso, nel volgere di poco da angeli salvatori sono divenuti oggetto di aberranti critiche. È dunque in tale contesto che va anche valutata l'opportunità dell'iniziativa in esame. In via generale, la pagina da loro proposta avrebbe lo scopo di informare la popolazione su ogni evento o altra necessità che interessi la collettività. Ebbene, già esiste un servizio di questo tipo sull'app Comune Informa, perché non si vede la necessità di duplicarlo altrove. Del resto, per coloro che possono definirsi tecnologicamente evoluti, adottare Facebook o altro per acquisire informazioni e notizie è indifferente. Piuttosto, a nostro giudizio, ma non solo, una pagina social su ulteriori piattaforme quale Facebook, altro non sarebbe che un modo per consentire a pochi in numero, ma tanti in risonanza, di far campagna politica sotto mentite spoglie, come già avvenuto in passato. Ovviamente non è nostra intenzione limitare la libera espressione di chiunque, ma al tempo stesso non vogliamo, non possiamo e non dobbiamo divenire complici di una simile attività e nessuno può pretendere una nostra più o meno consapevole correità in ciò, correità virgolettata. In tutta sincerità, ci è pure venuto a sospetto se ci si possa considerare così sprovveduti da non intuire un simile pericolo. Un clima perennemente in campagna elettorale, quello che ahimè viviamo quasi quotidianamente, assecondare la loro istanza non porterebbe giovamento alcuno alla comunità nella sua interezza, ed è questo che a noi preme, ma soltanto esacerberebbe gli animi con interventi ad arte come già avvenuto. Siamo più che certi che questa non è la loro intenzione e dunque comprenderanno la nostra non adesione. Sull'adozione del sistema streaming per la ripresa dei consigli comunali si è non poco meditato. Innanzitutto va rilevato che i principi da loro richiamati nella mozione De Qua sono ben più che condivisibili e chiunque, a meno che non abbia a cuore la vita democratica, non può che condividerli, se non che anche in questo caso urge concretezza nel valutare le numerose implicazioni che la scelta impone. Tanto più che un'applicazione manichea dei generali principi, quando anche condivisibili come nel caso che ci occupa, può essere tanto deleteria quanto una loro disapplicazione. Trattandosi peraltro di materia delicata e particolare, e qui aggiungo una nota, seguendo anche il suggerimento di qualcuno, giustamente ci ha detto che è il caso di avvalersi di tecnici, abbiamo condotto un'apposita indagine a tutto tondo e l'esito della medesima è stato che un sistema che offra adeguate garanzie con un vincolo contrattuale di almeno anni 3 ha un costo annuale di euro 2620,56 oltre all'una tantum iniziale di euro 610. Ad ogni buon conto si allega proposta commerciale della Sunflower, che è il nostro fornitore, del 6/11/2020, protocollo 86/13. Orbene, valutati i costi e i benefici, si sottolinea sul punto che le adunanze del Consiglio nel nostro comune sono circa 6-7 all'anno, quindi con un costo medio di euro 470 o 403 a seduta, questa maggioranza, sottolinea, almeno allo Stato, non ritiene di dare corso neppure a questa istanza, riservandosi tuttavia nel proseguo nuova valutazione.
Allora, Sindaco, parto dalla questione della pagina social. Sono consapevolissima che una pagina social può essere strumentalizzata e facilmente attaccata, però esistono anche dei regolamenti. Una pagina social di un comune va gestita dal comune e quindi nessun altro si può permettere di fare appunti o perché si può benissimo optare per l'esclusione o addirittura il blocco dell'utente che non rispetta il regolamento per cui per la finalità della pagina. Sulla questione dell'app Comune Informa, anche noi ci abbiamo pensato che l'app esiste, c'è, purtroppo non molti cittadini hanno installato questa applicazione. Perché, ahimè, la cittadinanza preferisce utilizzare il canale social di Facebook perché è più immediato e per diverse motivazioni. D'altronde sappiamo che è uno dei canali più utilizzati, ecco la motivazione per la quale noi insistiamo ad avere una pagina social ufficiale del comune, perché quella attualmente esistente di Monte Cremasco Uniti e Attivi comunque è una pagina di lista, come d'altronde lo è la nostra, e non tutti i cittadini hanno la visibilità di quella pagina. Ecco perché è vero che già lì voi mettete delle informazioni, però non tutti hanno la possibilità di visionarla, così come molti avvisi che pubblicate sul sito, generalmente i siti sono sempre un po' più di difficile consultazione, non sempre quello che si cerca è immediatamente visibile, per cui si cerca di fare sempre riferimento a social più immediati. La società di oggi è fatta così, vuole la risposta immediata e quindi cerca le cose più semplici. Poi capisco la difficoltà anche lì di gestione, magari facendo riferimento a quello che diceva prima, alla nomina di quel responsabile, si potrebbe pensare di far aprire una pagina Facebook proprio attraverso consorzio.it, di regolamentarla, di dare anche dei blocchi, perché si può fare. Per quanto riguarda invece la questione del consiglio comunale, quindi della diretta streaming, pur consapevole di tutte le normative vigenti sulla questione di privacy, non privacy, e tutto quello che gira intorno a queste normative, di fatto non stiamo garantendo la pubblicità ai nostri cittadini delle sedute consiliari. Non lo so se questo, mi riferisco magari alla dottoressa, se comunque questo va a regolamentare. Noi non abbiamo mai provveduto a presentare un disciplinare per quanto riguarda le sedute consiliari dal periodo dell'emergenza ad oggi. Sull'organizzazione di queste sedute, se vanno rese pubbliche, se non vanno rese pubbliche. Di fatto io nella convocazione di oggi leggo che sarà data adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. Io mi chiedo, noi che modalità abbiamo individuato per rendere pubblica questa seduta? Questo lo chiedo in evitare polemiche in futuro e soprattutto capire come possiamo agevolare i cittadini e rendere pubblico ciò, il lavoro che fa questo consiglio.
Se mi concedete un secondo la parola, in premessa dico che il DPCM ultimo, così come gli altri intervenuti nel periodo Covid, hanno di fatto imposto il divieto di fare consigli comunali in presenza e quindi definito che gli enti locali devono utilizzare mezzi di consiglio di realizzazione di consiglio comunale con modalità videoconferenza, a prescindere e anche in assenza, e lo dice espressamente la norma, di regolamentazioni puntuali in merito, perché le esigenze di carattere sanitario ovviamente sono superiori rispetto alle norme regolamentari in essere nei comuni, e per lo più la maggioranza dei comuni, specialmente quelle di dimensioni medie, quindi o piccole, quindi con non dotate di grandi risorse economiche né strumentali né organizzative all'interno dell'ente, non erano dotati e non sono dotati di diretta streaming. Quindi questa mi sembrava una premessa importante, perché sgombra il campo da ciò. Per quanto riguarda invece le forme di diffusione della pubblicità, come avevo anticipato nella seduta di luglio, non conoscendo ovviamente all'epoca dei problemi tecnici che poi abbiamo dovuto constatare nella registrazione, se come io voglio sperare, visto che non abbiamo avuto problemi di connessione né di linea, questa seduta è stata registrata, le indicazioni date al nostro agente di polizia locale Augusto Sponchioni sono che eventualmente anche con l'ausilio di consorzio.it vedremo di mettere la registrazione a disposizione. Non c'è un obbligo di diretta streaming, c'è una facoltà dell'amministrazione di valutare, e nel caso ovviamente, voi sapete che la diretta streaming ha bisogno anche del consenso degli interessati, altrimenti non si può esercitare, e quindi sì, a maggior ragione nel caso in cui l'ente dovesse istituire la diretta streaming andrà regolamentata con un regolamento apposito. Lo dico perché ci sono anche persone che hanno negato il consenso ad essere ripresi in diretta streaming, e questo mi sembra così, almeno di avere chiarito un pochino gli aspetti. Invece sulla legittimità della seduta in videoconferenza, non solo è legittima in assenza di regolamento, ma diciamo che è obbligata dal DPCM. Che ti dice, per motivi di carattere sanitario, tu comune, anche se non hai affatto regolamentato né previsto nel tuo regolamento, e nessuno, se non aveva lo streaming, nessuno poteva pensare a modalità di svolgimento di consiglio comunale con da remoto, perché il paese non siamo negli Stati Uniti, quindi non era né pronto da un punto di vista tecnico, ma neanche da un punto di vista culturale. Ecco, detto questo, credo di avere fatto un attimino di chiarezza sia sotto l'aspetto tecnico e sia sotto l'aspetto dello streaming. Quindi questa seduta, se spero che poi il nostro agente ci confermerà a breve che se tutto è andato a buon fine, consorzio.it ci darà una mano per metterlo sul sito in modo che possa essere ascoltato.
Grazie. Allora, ma sul video c'è scritto REC, quindi sta registrando.
Sì, sta registrando, sì, l'ho visto anche dal mio, perché ho fatto fare, come del resto avevamo fatto anche la volta scorsa, parecchie prove, Augusto. È che la volta scorsa le parecchie prove erano andate bene e il consiglio meno. Questa volta vedo che la registrazione c'è, quindi ritengo che non dovremmo incorrere il condizionale d'obbligo in spiacevoli sorprese come la volta precedente.
Ecco, innanzitutto sono compiaciuto di questo punto, perché almeno per quanto mi riguarda c'è una bella dialettica in termini nei termini in cui dovrebbe essere. Rifacendomi a quello che ha detto la signora Montana, ci faremo promotori nei confronti di consorzi IT finché migliori l'app, rendendola meno, eventualmente meno macchinosa, se è così. E a nostra volta è questo l'impegno che prenderemo noi nella comunicazione di Natale nostra alla popolazione. Faremo anche campagna di sensibilizzazione affinché venga scaricata. Hanno tante applicazioni più o meno utili, ecco, diciamo così, per essere cortesi, direi che questo è il caso. Per riguardo invece la pagina Facebook, un aspetto personale, una considerazione personale e una invece di ordine generale, quindi una soggettiva e una oggettiva. L'ho conservato, c'è un post di una nostra concittadina che mostra la foto dei cartoni al di fuori della scuola venerdì, già il venerdì. In verità, in sé la segnalazione era corretta, quindi se l'avesse mandata ad esempio al comune, il comune avrebbe provveduto. Ma il post che è stato scritto, il tono e soprattutto la percezione che si ha leggendo quel post è: il comune non fa niente, e poi lascio voi gli aggettivi che ritenete sull'amministrazione mia. In realtà, io ho scritto, ho già anche informato, quella, chiamiamola spazzatura, è stata posta all'esterno dalla cuoca della Sodexo. Quindi il comune in sé non ha nessuna colpa, né soggettiva né oggettiva, ma ne è uscito come ne è uscito. Ora, questo è solo un esempio, ne potrei fare mille. Una gestione quindi di una pagina di questo tipo, soprattutto se è lasciata all'interno, mi domando, chi carico degli impiegati di questo ulteriore incombente, che già sono oberati, la do all'esterno, che costo ha, che mi si affianca a consorzio, a comune informe. Queste sono le considerazioni di carattere oggettivo e soggettivo.
Mi permette di aggiungere solo questo. A volte proprio, siccome è facile fotografare e mettere su Facebook, mi sento di insistere su questa modalità, perché per il comune è un modo per dire che voi comunque state provvedendo o non state provvedendo a determinate azioni, e mettere a tacere magari alcune considerazioni che ritenete scorrette.
Guardi, secondo me è proprio una questione di è proprio un aspetto culturale. Io ritengo che la nostra società si sia avviata verso una deriva a causa appunto di questi mezzi. Basta fare una fotografia a quello che eravamo 10-15 anni fa, le stesse mail, la fatica di scrivere un fax e la meditazione che segue a questo. Perché il processo mentale nello scrivere una lettera su carta o ribatterla e fare la mail, o peggio ancora il post, è completamente diverso. Perché secondo me anche gli autori, allora, quando vengono presi vis-à-vis, perché dietro la tastiera sono tutti capaci, ma vis-à-vis è diverso, e gli si chiede conto, si contesta, oppure semplicemente gli si dice: ma scusa, perché hai scritto questo? Me lo potevi dire? Dico: ah, ma io non volevo dire questo. Allora, delle due l'una, o sta mentendo, o che il posto, l'affermazione o la mail era frutto di una riflessione superficiale e immediata che poi non corrispondeva. Questo ragionamento lo si faceva invece nel momento in cui si adottavano, si adottano i metodi tradizionali. Secondo me è vero che è il futuro nostro, ma è altrettanto vero che è come quando si ebbe la rivoluzione industriale, che inizialmente alienò gli uomini e poi ci fu tutto un processo di cultura, di culturizzazione, no, non esiste, insomma, di alfabetizzazione industriale delle persone. In questo momento, a nostro giudizio, soprattutto mio, e me ne assumo la responsabilità, ma i miei compagni di avventura sono della stessa opinione, non sono tempi maturi. I tempi non sono maturi. E comunque un servizio viene dato.
Va bene, grazie.
Prego, e possiamo passare alla votazione? Contrari? Allora, Banazzi, Severgnini, Elena, Nicole Nosotti, Paolo De Fenti, Pignamini e Gianluca Severgnini. Astenuti? Nessuno. Favorevoli? Fontana, Leoni e Colani. Bene, abbiamo esaurito i punti all'ordine del giorno, colgo l'occasione per chiudere la seduta e per augurare a tutti buon fine settimana. Arrivederci.
Grazie, salve.
Ciao a tutti.
Buona giornata.
Arrivederci a tutti.